Radio Magazine.
Nella puntata di oggi di Magazine, nell'editoriale, parleremo della globalizzazione che verrà, come sta cambiando, il fenomeno che ha cambiato la nostra vita negli ultimi 20 anni. Poi avremo le notizie dell'Italia, del nostro territorio. Per la rubrica Carta Canta parleremo con la direttore di Code Magazine, Angelo Miotto, che ha scritto un editoriale a proposito del caso Riace, dicendo dal titolo Riace e la rotta, quindi appunto l'aggiornamento su ciò che sta succedendo attorno a questo piccolo comune calabrese, simbolo dell'accoglienza. E infine, per la rubrica Sguardo oltre il cortile, cioè per la rubrica degli esteri, parleremo delle importanti elezioni regionali che si sono tenute in Baviera, in Germania, che hanno dato un segnale sul futuro politico del grande paese europeo, e del cambio climatico e le contraddizioni del presidente Donald Trump.
Punto e a capo.
Quando questa ultima ondata di globalizzazione dell'economia ebbe inizio, con lo scoccare degli anni 90, l'entusiasmo era il sentimento preponderante. Non tanto perché tutti fossero convinti che l'apertura dei mercati mondiali allo scambio di servizi e merci fosse cosa buona a prescindere, ma perché chi aveva dei dubbi rimase a guardare. Si diffondeva senza contrasti una narrazione epica della rivoluzione in corso, che si è poi avverata solo in parte. Società più aperte, più ricche e meticce, vantaggi per tutti, nuovi mezzi di comunicazione che creavano l'illusione di vivere in un unico villaggio globale. Si dava il via alle delocalizzazioni produttive, dai paesi di vecchia industrializzazione a quelli emergenti. Masse di centinaia di milioni di contadini cominciavano a spostarsi verso le città della Cina, dell'Indonesia, dell'India, del Messico. Il reddito aumentava nei paesi poveri e teneva in quelli ricchi. Nasceva il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per sancire la vittoria del libero mercato e regolare le controversie in campo commerciale. La fede nella fine della storia, come si diceva allora, portò addirittura a stabilire che il WTO dovesse trovare l'unanimità per decidere le regole mondiali. Quell'onda di piena metteva alla pari democrazia e dittature, paesi del primo e del terzo mondo, tutti insieme per costruire la mappa del futuro. Furono in pochi a segnalare per tempo i limiti di ciò che stava avvenendo, a dire che quel processo, in nome dell'apertura dei mercati, veniva condotto senza regole condivise e anzi abbattendo regole preesistenti che tutelavano cittadini o stati. Mancanze di regola sulla fiscalità globale, sui paradisi fiscali, sui temi ambientali, sulla mobilità delle persone, sul lavoro. Pian piano molti nodi hanno cominciato a venire al pettine, con la scoperta ad esempio che la delocalizzazione produttiva aveva sì creato molti posti di lavoro in Cina, ma stava desertificando intere aree in Europa e nel Nord America, dove non si riusciva più a garantire lavoro a intere comunità. I grandi soggetti multinazionali nati dalla rivoluzione tecnologica, quasi tutti statunitensi, erano diventati praticamente dei monopolisti, pagando percentualmente meno tasse del salumiere sotto casa. Nei paesi di vecchia industrializzazione il passaggio dall'ottimismo alla preoccupazione è stato breve e soprattutto foriero di cambiamenti nel rapporto con la politica, colpevole di aver ceduto sulla sovranità nazionale. La retorica globalizzata oggi è praticamente scomparsa, si è rivalutato il territorio, è tornato di moda la nazione, si stanno ipotizzando diverse modalità di autarchia, si rifiuta la società meticcia, si demolisce a picconate il sistema multilaterale di relazione. Siamo quindi all'alba di una nuova era? È probabile, ma la globalizzazione è un dato irreversibile. Passata la sbornia attuale, si lavorerà sulle riforme necessarie per adeguare il diritto internazionale e quello nazionale al nostro tempo, in un contesto sicuramente multilaterale. Non esiste altra possibilità. Anche i fautori dell'approccio da padroni a casa nostra capiranno che nel mondo attuale è impossibile andare avanti senza cedere una parte della propria sovranità. Il punto è a quali condizioni e per quali obiettivi. Ma su temi come l'ambiente, la finanza, la mobilità delle persone, le soluzioni sono condivise o non sono vere soluzioni. Gli automatismi ideologici, che sono sopravvissuti alla morte ufficiale delle ideologie, non hanno portato nulla di buono. La propaganda si esaurisce in fretta se non ci sono solide e realistiche proposte.
Carta canta.
Buongiorno, siamo collegati con Angelo Miotto, direttore di QCodeMag.it.
Buongiorno.
Ecco Angelo, torniamo a un tema che ha tenuto e che continua a tenere occupate anche spesso le prime pagine dei giornali, il ministro Salvini torna spesso e volentieri a questo argomento, anche giustificato, anzi ha spiegato che ha recuperato 1 miliardo per la sua manovra, per il suo DEF, dai risparmi fatti dalla finta accoglienza modello Riace, quindi è diventato quello che per molti di noi che conoscono da tanto tempo l'esperienza di Riace, di accoglienza, è stato un modello positivo, ma nel gergo del governo è diventato l'esatto contrario. Tu hai scritto un interessantissimo editoriale, Riace la rotta, su ciò che sta accadendo appunto attorno a questo piccolo comune calabrese della Locride, Riace, Riace Alta soprattutto, perché poi c'è anche una Riace marittima che è un po' diversa, dove si stanno concentrando tante cose, perché c'è da un lato la magistratura che sta accertando alcuni illeciti a carico del sindaco, dall'altro lato c'è ovviamente una manovra politica per quello che riguarda il modello d'accoglienza, che non c'entra nulla con quello di cui sta indagando la magistratura, e anche appunto con l'intimazione, la deportazione, come qualcuno dice, delle persone che hanno trovato rifugio. Ecco, di questo grande casotto che si fa attorno a un caso che ha fatto parlare in positivo l'Italia nel mondo, cosa possiamo aggiungere ancora, Angelo?
Ma possiamo dire che, riprendo, guarda, alcune parole che abbiamo scritto nell'editoriale che abbiamo cofirmato insieme al condirettore Cristian Elia, e la mia firma ovviamente, che dove diciamo appunto che Riace la rotta, e per noi questo era importante indicarlo, perché la prima cosa che diciamo è che non sappiamo se Riace sia un modello sostenibile anche in altre realtà geografiche italiane. Questo non è un problema, questo è l'evidenza delle cose. Ma è il simbolo che Riace rappresenta che è importante, e cioè la cosa che è avvenuta a Riace in tutti questi anni, che abbiamo cantato noi come hanno cantato molti altri mezzi di informazione, raccontando davvero come può rinascere un paese abbandonato grazie a questa nuova forza di umani, di persone che arrivano e che trovano nelle vecchie case un luogo da rimettere a posto, risistemare e far diventare la loro casa. Questo è un simbolo fortissimo di quello che potrebbe e dovrebbe essere l'atteggiamento propositivo di un'Europa che si guarda intorno e deve scegliere che tipo di modello di accoglienza adottare. La campagna di Salvini è una campagna d'odio, assolutamente, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è una campagna che può essere arricchita dalla data di pubblicazione editoriale ad oggi di questo elemento che ricordavi tu, e cioè del cancellare questa esperienza. Questa volontà punitiva è esattamente il simbolo di qualche cosa che si dice che eravamo nel giusto indicare invece Riace come una rotta, e noi lo indicavamo soprattutto alle forze progressiste. C'è un gran problema ovviamente di nuove forze che si possano presentare, c'è dibattito interno al PD, vedremo cosa combinerà nei candidati, tra cui Zingaretti, ci sono forze anche di sinistra invece che stanno più a sinistra ovviamente del PD, che hanno bisogno di riorganizzarsi, però c'è bisogno di un punto di vista, di una visione del mondo che tenga conto del fatto che non può essere che Riace la rotta da seguire sul tema dell'immigrazione. Non dobbiamo neanche avere paura a rivendicarlo. Io credo, tra l'altro, crediamo come giornale, che ci debba essere una sana spinta verso quello che può essere un conflitto, con la parola conflitto non intendo assolutamente violenza, ma un conflitto sano, un conflitto che ci porti a dire, a non accettare supini, come poi è successo, abbiamo visto la reazione nelle piazze, c'è stata, i presidi, le manifestazioni, a non accettare quelli che sono dei diktat di qualcuno che si è infiltrato, grazie al voto democratico ci mancherebbe, però si è infiltrato nelle istituzioni e adesso sta usando i ministeri un po' come se fosse cosa sua.
Sì, no, poi veramente, come dicevi te, le forze della sinistra, per dovere di cronaca, ricordiamo che la parte più importante della sinistra ha scoperto Riace in queste ultime settimane, perché è stata un'esperienza che localmente è stata sostenuta veramente da pochi, ha avuto, ricordiamo, anche il sostegno da Banca Etica, è diventato un operatore del turismo responsabile, poi sono arrivati i progetti SPRAR, che in realtà è un percorso stato abbastanza autonomo dalla politica, se per politica intendiamo quella partitica ovviamente, perché Riace fa politica e il sindaco faceva politica, però ecco, adesso con gli umori che stanno cambiando effettivamente chissà chi che non sia effettivamente anche, non possa diventare un modello di accoglienza, e quindi grazie almeno per la scoperta, perché effettivamente almeno da quelle parti, ricordiamo che stiamo parlando della Calabria, dove si moltiplicano le denunce
dell'utilizzo di, anche di richiedenti asilo in strutture che poi vengono sfruttate nel lavoro nero nelle campagne, gestite come ben sappiamo dalla malavita organizzata che controlla quei territori. Quindi in realtà tu dicevi giustamente un modello, un'alternativa, ma l'alternativa da quelle parti non c'è se non drammaticamente, quindi effettivamente, per quanto sia replicabile o meno, senz'altro il principio dell'integrazione e dell'integrazione positiva nella società, questo è un caposaldo di Riace.
Sì, una cosa ci tenevo a dire, Alfredo, è che c'è anche una questione che dobbiamo affrontare, io credo, con molta serenità, che è quella che riguarda il fatto della legge, del rispettare la legge. Le leggi sono degli organismi vivi, nel senso che i parlamenti hanno potere di legiferare, legiferano in base a quelle che sono le necessità molto spesso di una società e di società contemporanee. Il sindaco lucano, che è accusato di aver commesso degli illeciti, ci porta a ragionare su quale sia l'importanza di determinate lotte che si possono fare o provvedimenti che si possono prendere, che a volte possono andare anche contro determinate regole, quando queste regole non rispondono più a quello che è l'interesse sociale della nostra contemporaneità. In un mondo attraversato dall'immigrazione, che non è una questione di emergenza, ma una situazione strutturale, ci dobbiamo porre anche il problema di quali siano gli strumenti di legge più utili e quali siano quelli più intelligenti. Io faccio sempre un esempio su questo fronte, cioè se fosse un problema delegato a una società privata con un amministratore delegato e un esercito di consulenti, probabilmente avremmo già risolto il problema, perché alla fine i dati sono certi, le previsioni sono certe, che cosa si possa fare e cosa non si possa fare sono fasi di un problema che si può risolvere. Quando entra la politica con questo bacino elettorale che va continuamente stimolato sulla pancia dentro la guerra dei poveri o la guerra che si fanno fra le classi meno abbienti e quelle che hanno sofferto di più la crisi, allora tutto diventa stravolto. Dobbiamo essere consapevoli che a volte anche cercare di portare un centimetro più sull'asticella del diritto attraverso una nuova pratica di legge, questo lo si può fare soltanto a volte scavalcando regole che sono diventate obsolete, è una questione che dobbiamo imparare a riconoscere senza dover per forza dire che se una cosa non è secondo legge allora è illegale.
La storia di molti, sono tanti gli esempi che si potrebbero fare. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che non c'è la minima ipotesi da parte degli inquirenti che ci siano stati delle illecite che riguardino corruzione o appropriazione indebita di fondi, quindi ecco, non parliamo ovviamente di nessuna ipotesi di questo tipo, ma appunto delle azioni che possano essere borderline rispetto alla legge, ma che hanno un chiaro senso politico. Tra l'altro, Angelo, senza andare troppo lontano, attorno al caso Diciotti il ministro degli interni ha teorizzato qualcosa di simile pro domo sua.
Certo,
le regole ci sono, però io faccio quello che voglio, se io dico che così così, quindi diciamo un po' diverso, e anche qua per i nostri ascoltatori la differenza è fondamentalmente che una persona come il ministro degli interni, il garante della sicurezza nel paese, del rispetto della legge, mentre un sindaco che ovviamente nel suo piccolo ha una serie di responsabilità rispetto alla sua comunità, non quella sicuramente della sicurezza pubblica, e soprattutto azioni come quelle che vengono ad evitate, che poi vedremo appunto cosa verrà fuori da questa cosa, da queste inchieste. Siamo abituati a diverse inchieste ultimamente che si concludono velocemente, come quelle delle navi del Mediterraneo e degli ONG, che poi cadono nel nulla e che appunto avevano un chiaro senso politico, non da amministratore pubblico ma possiamo dire da società civile, perché in realtà Riace è governata sicuramente attraverso il metodo democratico di una persona che è anche un pubblico ufficiale, ma è una chiarissima espressione della società civile più che dei partiti. Angelo Miotto, ti ringrazio per questa riflessione, sicuramente torneremo su questo argomento. Ricordiamo Angelo Miotto, direttore di qcodemag.it, la rivista che tra l'altro sta ricordando, abbiamo parlato l'ultima volta con il condirettore Elia, sta ricordando il 68 visto da luoghi che di solito non vengono ricordati quando si parla del 68. Grazie mille e buona giornata.
Grazie a te.
Young Radio News.
L'appuntamento dell'ultima marcia per la pace è servito a Susie Snyder per ribadire con forza: non c'è niente che impedisca anche ora all'Italia di aderire al trattato di proibizioni delle armi nucleari, proprio in considerazione del fatto che ospita testate nucleari statunitensi sul suo territorio. Una delle fondatrici della campagna internazionale Premio Nobel per la Pace 2017, la Snyder ha partecipato alla Perugia-Assisi anche per sollecitare un nuovo impegno del governo, coerente con il sostegno passato del Movimento 5 Stelle e ricordando che l'anno scorso anche il Parlamento Parlamento ha fatto la sua parte, con oltre 240 firme tra Camera e Senato, a sostegno dell'appello parlamentare di ICAN. Il suggerimento al movimento pacifista italiano è quello di insistere sul ruolo portante della società civile, che ha già ottenuto importanti traguardi a livello internazionale e possono essere efficaci anche nel produrre cambiamento a livello istituzionale. Bisogna continuare su questa strada e agire non solo nella società ma anche nelle istituzioni. Mettendo insieme le proposte dei movimenti si può ottenere un'ottima agenda di governo, e diversamente dagli esecutivi che quando negoziano devono scendere a compromessi, la società civile non deve abbassare il livello dei principi e delle richieste.
La violenza sulle donne non è solo un crimine tra i più odiosi, ma anche un elevato costo sociale che solo nel nostro paese è pari a 26 miliardi di euro l'anno. A dirlo è l'EIGE, Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, che ha appena presentato l'indice 2017 sull'uguaglianza di genere in Italia. Il costo è considerevole poiché è legato alla perdita di produzione economica, dell'utilizzo dei servizi e dei costi personali. L'indice 2017 sull'uguaglianza di genere esamina infatti in dettaglio i progressi compiuti e le sfide affrontate per conseguire appunto l'uguaglianza di genere in tutta l'Unione Europea dal 2005 al 2015. Utilizzando una scala da 1, totale di disparità, a 100, totale equità, l'indice misura le differenze tra donne e uomini in domini chiavi nell'ambito delle politiche dell'Unione Europea. L'indice su uguaglianza di genere fornisce in sostanza risultati per ciascun dominio e sottodominio, sia per l'Unione Europea che per i suoi 28 Stati membri. Nel 2017 l'Italia ha ottenuto un punteggio di 62,1 su 100, registrando un aumento di 12,9 punti. Tale punteggio è inferiore alla media dell'Unione Europea, pari a 66,2, ma l'Italia è il paese che ha fatto registrare i maggiori progressi tra tutti i 28 gli Stati membri. La violenza ha poi un costo, legato alla perdita di produzione economica, dell'utilizzo dei servizi e di costi personali, 26 miliardi. Una stima, certo, ma strapolata da uno studio di caso nel Regno Unito, dove sono disponibili dati amministrativi relativi a diversi aspetti sociali, dalla criminalità alla salute, che hanno reso possibile lo sviluppo di un modello di calcolo. La Commissione Europea riferisce un costo complessivo europeo che supera i 225 miliardi di euro.
Alla recente conferenza organizzativa della rete dei centri di servizio per il volontariato si è analizzato il ruolo del volontariato oggi. Il volontariato provoca due volte: quando interviene sul problema reso manifesto e quando agisce per rimuovere le cause che lo hanno procurato. In entrambi i casi non si ferma a una denuncia. Non manca chi auspicherebbe un volontariato meno piccione, più concentrato sul fronte della riparazione dei danni, ma il ruolo politico del volontariato è connaturato alla sua storia, alla sua natura. Per tale ragione può risultare scomodo e provocatorio. La sfida conseguente è quella di connettersi, è la sfida di cogliere la pluralità delle congiunzioni che l'esperienza del volontario porta con sé, abbattendo il diaframma della separatezza e il dramma della solitudine, coniugando la dimensione locale con quella globale, radicandosi nel tempo presente senza rinunciare alla sostenibilità futura. Il volontario crea connessioni dentro le associazioni, tra generazioni e sensibilità differenze, ma soprattutto ne crea con i soggetti al centro del problema, che di volta in volta affronta. Mi connetto con chi intendo aiutare, con il massimo rispetto per l'identità e la storia che lo caratterizza. Non creo per quanto possibile dipendenza, ma mi adopero per consentire e supportare autonomia e affrancamento. È un legame di liberazione.
Carestie, incendi, inondazioni, povertà, danni per 54 miliardi di dollari. Questi i costi provocati dal cambiamento climatico sulla Terra. La novità è che per evitare scenari apocalittici abbiamo mezzo grado di margine in meno. La soglia di non ritorno non è 2 gradi più dell'era preindustriale, quella fissata dagli accordi di Parigi, ma più vicina agli 1,5 gradi, di cui uno già raggiunto. Questo è il verdetto che si trova nell'ultimo rapporto del panel delle Nazioni Unite sul riscaldamento globale, che si è riunito recentemente in Corea del Sud, lanciando un allarme ai governanti di tutto il mondo. Con questo livello di emissione il famoso grado e mezzo verrà superato già nel 2040 e alla fine del secolo arriveremo addirittura a 3. E per evitare questi scenari il mondo ha bisogno di una trasformazione di velocità e portata senza precedenti storici. Superare il grado e mezzo di riscaldamento infatti metterebbe già a rischio molti degli ecosistemi più fragili, come quelli costieri o del Pacifico. Avvicinarsi 2 avrebbe effetti dirompenti, cancellando del tutto le barriere coralline ed esponendo 420 milioni di persone in più a ondate di siccità e 10 milioni in più alle inondazioni.
Secondo il WWF, negli ultimi 50 anni, nelle 14 città metropolitane italiane, il territorio urbanizzato è triplicato, passato dal 3 al 10%. Sono stati convertiti ad uso urbano 3.500 km² di suoli liberi naturali, area di poco inferiore all'intera Valle d'Aosta. Il territorio di competenza delle 14 città metropolitane si estende complessivamente per 50.000 km², interessando 1.300 comuni. 21 milioni di abitanti vivono in questa area. Secondo l'elaborazione del gruppo di ricerca dell'Università dell'Aquila, che collabora con il WWF, negli anni 50 le aree urbanizzate ammontavano a 1.500 km², equivalente a un tasso di urbanizzazione del 3%, mentre oggi nel territorio delle città metropolitane sono stati convertiti ad uso urbano 3.500 km² di suolo, una velocità di 70 km² l'anno, 20 ettari al giorno.
Mediterranea è il nome della risposta della società civile italiana al blocco delle navi delle ONG che effettuano soccorsi in alto mare ai profughi in fuga dall'Africa. Si tratta di un rimorchiatore messo a punto dopo mesi di preparazione da una fitta rete di associazioni, organizzazioni non governative e volontari che volevano reagire di fronte allo spazio lasciato vuoto dalle altre navi delle ONG in conseguenza a una politica sempre più aggressiva nei loro confronti. Stiamo navigando il mare con la consapevolezza di trovarci dove non vorremmo essere, perché non dovrebbero più esistere persone costrette a diventare naufraghi da salvare e persone costrette a diventare salvatori, scrivono i promotori di Mediterranea sul sito mediterraneanrescue.org, che lancia anche una raccolta fondi a supporto dell'iniziativa. La nave, lunga 37 metri, larga 9, avente un equipaggio di 11 persone capitanati da Roberto Scaini, ha a bordo anche il deputato Erasmo Palazzotto e la scrittrice Elena Stancanelli, mentre assieme alla barca è partito un veliero in cui sono ospitati diversi giornalisti, tra cui nello scavo di Avvenire il fotoreporter Valerio Nicolosi, pronti a documentare quanto accade in alto mare. Per i fondi necessari a mettere in assetto la nave, gli organizzatori hanno avuto un prestito da Banca Etica.
Partito nel 2017 per promuovere la pratica sportiva dei minori appartenenti a fasce socialmente deboli e a rischio di esclusione, il progetto Insieme è pronto a scrivere il suo secondo capitolo nell'ambito dell'iniziativa del gruppo Mediobanca, sviluppata in collaborazione col CUS Milano Rugby e il Comune di Milano. Sono stati individuati nuovi spazi di intervento nell'area di Via Padova. Il CUS Milano Rugby si occuperà di riqualificare e attrezzare un'ampia zona verde all'interno della quale saranno realizzate strutture idonee alle attività sportive, che fin dalle prossime settimane svolgeranno i ragazzi del quartiere. Insieme a un progetto triennale rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie situate in alcuni quartieri periferici di Milano, con l'obiettivo di offrire loro momenti di crescita, aggregazione e divertimento. Partita l'anno scorso da Quartoggiaro, l'iniziativa si concentrerà quest'anno anche sull'area di Via Padova, per poi approdare nel 2019 nel quartiere Baggio. È una delle risposte che l'amministrazione comunale milanese sta dando alla problematica delle periferie urbane orfane di luoghi di aggregazione giovanile.
Avevamo dato spazio alla presentazione del co-working di Sovico e oggi parliamo di un'iniziativa simile ma al femminile che nasce a Monza. Tutte unite per condividere la propria professionalità e promuovere le pari opportunità. E questa è la mission di Monza Pink Network, il nuovo progetto al femminile nato dal confronto tra ben 34 enti, tra associazioni, fondazioni, sindacati, ordini professionali, sostenuto dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Monza. Uno dei primi step del progetto è la creazione e l'allestimento di un hub fisico che dal mese di novembre sarà a disposizione delle donne e per le donne presso il Centro Civico San Carlo, e in via San Giuseppe di Via Silva, un luogo di formazione, aggregazione, co-working e scambio, scelto tra gli altri poiché all'interno di questo centro ha sede anche un progetto di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, Silva 26, che potrà collaborare al network in rosa portando know-how maturato negli ultimi anni.
Il comune di Renate dà la colpa al gruppo FB6 di Renate Sé per il fallimento di un lavoro di indagine della polizia locale andato letteralmente in fumo. Le troppe denunce fatte attraverso i gruppi Facebook da parte di alcuni cittadini hanno infatti messo a rischio il lavoro delle forze dell'ordine, che erano al lavoro da un mese per debellare una piazza dello spaccio di droghe. Sono stati rivelati troppi dettagli e oltretutto la discussione sul web ha aperto anche degli scontri verbali, ha commentato il comandante Fabio Gazzaniga. I social sono aperti a tutti, ovviamente tutti possono leggere, molto probabilmente anche i diretti interessati, e questo non ci permette di fare il nostro lavoro al meglio. Le denunce, soprattutto per quanto riguarda situazioni come queste, vanno fatte a noi e non sui social. Ed infatti è bastata una notizia pubblicata sul gruppo 6 di Renate 6 per aprire il dibattito molto acceso, che ha fatto fallire l'operazione. Qualcuno infatti ha dato indicazioni sul luogo dello spaccio, specificando che era l'agente del posto, quindi probabilmente iscritti al profilo 6D.
Oltre il nostro cortile.
Anche in questa puntata siamo al momento degli esteri, quindi andiamo a vedere cosa è successo fuori dal nostro confine, fuori dal nostro cortile, e andiamo vicini, in Baviera, in Germania, dove c'è stata un'elezione molto interessante, forse anche inaspettata, diciamo dagli esiti inaspettati. Poi ci spostiamo sul tema della modificazione del clima. E per chiudere il nostro appuntamento fisso ormai con gli Stati Uniti e con Trump e le sue dichiarazioni che variano sempre.
Elezione in Baviera, un'elezione importante, un'elezione regionale. La Germania è un paese federale, quindi si viene eletto un proprio parlamento ogni regione. Ma perché è importante? Perché questo accade in un momento di crisi politica a livello nazionale, quindi il segnale che doveva arrivare dalla Baviera era importante e coinvolgeva in prima persona il governo della signora Merkel. Il risultato era un po' scontato, nel senso che i sondaggi ci sono andati molto vicino questa volta, e quello che è successo fondamentalmente è stato un ridimensionamento per la prima volta praticamente dagli anni 50 della CSU. La CSU è la Democrazia Cristiana in versione tirolese, in versione appunto della Baviera, alleati nazionali della CDU della signora Merkel, che è scesa al 37,2%, perdendo praticamente quasi 10 punti. 10 punti che sono andati puliti verso l'estrema destra, l'Alternative for Deutschland, un partito che rivendica anche il passato nazista della Germania, ma soprattutto lotta per porre fine all'Europa e si oppone fermamente all'arrivo degli immigrati, che si è attestato al 10,2%, quindi per un soffio hanno eletto dei loro rappresentanti il Parlamento locale. Il fenomeno più interessante è stato invece avvenuto a sinistra, perché la SPD è crollata al 10%, anzi un po' meno, al 9,7%, quindi ha dimezzato i propri voti, mentre i Verdi sono diventati la seconda forza politica di questa regione col 17,5 punti, e quindi hanno raddoppiato. Anche qua c'è stato un chiarissimo passaggio di voti della SPD ai Verdi, ma è un fenomeno che non si capisce nella loro importanza vedendo con questi numeri che sto dando io, che sono quelli generali della regione, perché se noi prendiamo le prime 5 città sopra i 100.000 abitanti della Baviera, i Verdi si attestano circa al 30%, compresa la capitale Monaco di Baviera, quindi un risultato veramente incredibile, che tra l'altro ci dà l'idea della differenza tra il voto delle campagne e il voto delle città. Nelle campagne invece ha fatto un ottimo risultato una forza indipendente, FV, Frei e Valer, sono degli elettori indipendenti, come si definiscono loro, che non fanno capo partiti nazionali, rappresentano un po' un mondo liberale conservatore delle campagne della Baviera. Quindi in sostanza quello che succederà per quello che riguarda la Baviera è un governo di coalizione, perché da sola la CSU non avrà i voti per votare, per fare maggioranza propria. Ma fondamentalmente quello che potrebbe succedere è la caduta libera di Horst Seehofer. Seehofer è un esponente di questo partito che fa il ministro dell'interno del governo della signora Merkel, e che con la sua politica di spostamento verso destra, di rincorrere i temi dei gruppi come Alternative for Deutschland, quelli più oltranzista, non ha fatto bene al suo partito, ma anzi probabilmente ha fatto pubblicità e propaganda ai suoi avversari più a destra. Quindi ecco, questo è un segnale sicuramente che ci dà elementi sul futuro della Germania. Il governo della signora Merkel adesso è più debole, e il partito che più dovrà riflettere velocemente è la SPD, la storica socialdemocrazia tedesca, che in tutte le elezioni sta uscendo dimezzate. Così come è anche interessante vedere come a sinistra o nell'area progressista i Verdi rinnovati, soprattutto con la guida in Baviera di Katharina Schulz, una 33enne che ha buccato lo schermo, come si suol dire, è riuscito a qualificarsi come un partito di sinistra credibile, moderno, con temi anche importanti. In Germania la sensibilità ambientale è molto forte, ma non dal punto di vista oltranzista o integralista, ma sempre fornendo alternative di governo dei governi di problemi. E il secondo tema importante, globale, è il cambio climatico. Sono uscite le statistiche del mese di settembre, che si è dimostrato che anzi che ha già fatto entrare il 2018 come l'anno più caldo da quando esiste un registro. Tra l'altro, per quello che riguarda l'Italia, settembre è stato il mese più caldo da quando si registrano da quando si fa il registro meteorologico, quindi parliamo del 1800, e questo l'abbiamo visto tutti che settembre è stata una continuità dell'estate, praticamente l'autunno ha fatto una grande fatica ad arrivare. Quindi sul cambiamento climatico è uscito il verdetto anche dell'IPCC, che cos'è? È il panel di scienziati di Nazioni Unite che si occupa del grande tema del cambiamento climatico dal punto di vista scientifico, e sono quelli che elaborano le statistiche più credibili, che poi vengono prese in considerazione da tutto il mondo. Ecco, qui torniamo a Donald Trump, un ospite fisso in questa rubrica. Donald Trump si era fatto eleggere presidente con una visione totalmente controcorrente sul cambio climatico, cioè lui sostanzialmente affermava che era una bufala. Ecco, questa è una teoria che tempo fa aveva una sua dignità dal punto di vista di quanti scienziati lo dicevano. Attualmente rimane qualche scienziato al soldo delle compagnie petrolifere e appunto Donald Trump. Però sono così grandi le evidenze di ciò che sta succedendo negli Stati Uniti. Tra l'altro l'intensità degli uragani è stata devastante quest'estate, e anche questo è un fenomeno legato al cambio climatico, non l'uragano che è un fenomeno naturale, ma l'intensità e la frequenza degli uragani. Ecco, è così evidente ciò che sta succedendo ed è così unanime la scienza che Donald Trump ha parzialmente cambiato la sua posizione. Ha detto che non è una bufala il cambio climatico, attenzione, fin qua sembra che si sia riveduto, invece no, ma non è l'uomo a provocarlo. Quindi ecco, Donald Trump per metà ha smentito se stesso. Adesso ci sarà da capire che fenomeno extraterrestre, si potrebbe dire, quello che sta influenzando un fenomeno che lo stesso Donald Trump ammette che sia vero e che non è più una bufala.
Young Radio Magazine.